Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Martedì 26 marzo, martedì santo, appuntamento interamente dedicato alla grande settimana che stiamo vivendo. E guarderemo più da vicino i riti liturgici che la caratterizzano. Ci soffermeremo anche su una particolare celebrazione mariana che caratterizza il sabato santo. E insieme a Don Fabio Rosini guarderemo già al Vangelo della Pasqua di Resurrezione.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia e lo facciamo come sempre con la nostra Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia, buongiorno.
Sono giorni veramente importanti, la liturgia più ricca, più bella è quella della Settimana Santa.
Sì, è il centro di tutto l'anno liturgico, in particolare i tre giorni santi, che diciamo subito sono il venerdì, il sabato e la domenica di Pasqua. Questi sono proprio il cuore di tutto l'anno liturgico e per noi liturgisti ogni volta che arrivano è una grande commozione. Sono giorni grandi, belli, diciamo che la nobile semplicità degli riti della Settimana Santa avvolge tutti, coinvolgono anche questi riti e sono da vivere uno dopo l'altro proprio affascinati e lasciandosi condurre dalla liturgia della Chiesa.
Una nobile semplicità, sono belli questi due termini. Non è necessario che ci siano grandi sfarzi, ma rivivere
sì.
I momenti cruciali della vita di Gesù, degli ultimi giorni, quindi la sua passione, morte e risurrezione, in maniera semplice ma solenne.
Sì, semplice e solenne, con grande pietà e con diciamo un clima di preghiera. La liturgia fa vivere in questi giorni i misteri della vita di Gesù, gli ultimi giorni suoi a Gerusalemme, e fa fare memoria, noi lo chiamiamo noi liturgisti con termine tecnico il memoriale, che vuol dire ricordare a Dio di ricordarsi quello che ha fatto. E quando Dio ricorda, ciò che viene ricordato si rende presente e così noi possiamo accettarlo, anche entrarci e lasciarcene salvare. Questo è un po' il significato della parola memoriale che per noi liturgisti è fondamentale e che abbiamo imparato da Israele.
Lei parlava dell'importanza del giovedì, venerdì e poi della domenica, ma in questa settimana ogni giorno fa memoria di un momento della vita di Gesù. Vogliamo ripercorrere i giorni della Settimana Santa alla luce di ciò che la liturgia ci suggerisce di ricordare.
Già, infatti abbiamo rivissuto l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, egli entra nella sua città per morire e per risorgere. Noi pure, come le folle di Gerusalemme, abbiamo portato palme e ulivi, osannando il nostro Signore e Salvatore, e anche Re, Papa Francesco poi ha spiegato in che senso è Re. Poi ieri, lunedì santo, siamo stati a Betania con Gesù a casa di Marta, di Lazzaro e Maria, dove il Maestro è stato profumato da Maria con il nardo prezioso per la sua morte, come una sorta di consacrazione di Gesù. Quando egli viene sepolto e crocifisso, profuma del nardo di Maria. E oggi e domani, poi martedì, mercoledì santo, siamo con Gesù nel Cenacolo quando egli svela il traditore e poi lo accompagneremo nel giovedì santo nella sua preghiera e in realtà egli già nella cena si consegna, così che quando lo vanno a prendere in realtà è troppo tardi, perché lui nel segno del pane e del vino e anche della lavanda dei piedi si è già consegnato. la Quaresima di per sé termina il Giovedì Santo mattina e di solito qui abbiamo la messa crismale nelle diocesi, una messa unica in cui i sacerdoti concelebrano con il vescovo in cattedrale, vengono benedetti i santi oli degli infermi, dei catecumeni e il sacro crisma, che è olio misto a essenze profumate che consacra i re, i sacerdoti e i profeti, cioè i battezzati, i cresimati, anche i vescovi e i sacerdoti e anche l'altare e le chiese. E poi nel pomeriggio abbiamo un'unica Eucaristia nelle parrocchie, nella cena del Signore, nel ricordo della cena del Signore, con il grande e stupendo segno della lavanda dei piedi, che non è un piccolo servizio, ma ci dice che cosa Gesù fa della sua stessa vita, cioè la depone, la consegna ai piedi dei suoi apostoli.
E poi il Venerdì Santo, protagonista la croce.
La croce è gloriosa, perché leggiamo infatti il racconto della passione secondo Giovanni, che è proprio la gloria che si manifesta, la più grande gloria di Dio, cioè l'essere di Dio, chi è Dio, quindi la sua gloria nella croce di Gesù, cioè la misura dell'amore. E questa sera non c'è l'Eucaristia, ma c'è una lunga liturgia della parola, una lunga preghiera, l'adorazione della croce e la comunione. Poi avremo il grande silenzio del sabato santo mattina. Questo giorno è anche grande digiuno, la Chiesa digiuna dall'Eucaristia ed è l'unica volta proprio in assoluto, e persino ai malati si può portare solo come viatico l'Eucaristia, quindi è un grande digiuno, una grande preghiera, un grande silenzio. E preghiamo solo con la liturgia delle ore, che sono come le parole che sono sulla labbra della Chiesa e che sono la preghiera di Gesù nella tomba. Il giorno trascorre così nell'attesa, anche in alcuni luoghi si fa anche l'ora della madre, cioè si sta con Maria dinanzi al sepolcro, certi e sicuri, pieni di speranza della risurrezione.
Ne parleremo proprio dopo questo spazio con lei, dell'ora della madre, con padre Ermanno Toniolo.
Benissimo.
E poi, Sor Cristina, questo grande silenzio che ci prepara alla grande gioia.
Alla grande veglia. La notte più santa di tutte le notti, la veglia delle veglie, che ha quattro momenti: la luce, la parola, l'acqua e l'Eucaristia, e che di per sé, diciamo, non finiremo più di parlare di questa notte. Noi invitiamo a gioire, a viverla con gratuità, con generosità, anche senza orologio, possiamo dire. E fin dall'inizio abbiamo un richiamo alla gioia per la risurrezione del Signore in un testo stupendo che dovrebbe essere cantato dal diacono, che si chiama Preconio o Esultet, o anche Annuncio della risurrezione, dove si canta le lodi del cielo e soprattutto si annuncia il grande mistero di questa notte e si dicono tante bellissime cose su questa notte, l'unica testimone della risurrezione del Signore.
Davvero la Pasqua è il cuore e il culmine dell'anno liturgico.
Sì, e ci riempie di gioia, come dice il Papa. Il cristiano non può essere triste, perché il Signore è morto e risorto, ha annullato il peccato, la morte, e ci ha dato la speranza della vita eterna, e quindi siamo proprio pieni di gioia, anche come il saluto pasquale ci dice. San Serafino di Sarov salutava i suoi fratelli dicendo: gioia mia, Cristo è risorto. E tutti rispondono: il Signore è veramente risorto.
Siamo nel Martedì Santo, Sor Cristina. Abbiamo ancora alcuni giorni per prepararci alla Pasqua. Qualche indicazione pratica per quanti ci seguono?
Ecco, per preparare bene e celebrare bene questi giorni c'è un prezioso sussidio che io voglio proprio ricordare e raccomandare: la lettera sulla preparazione e la celebrazione delle feste pasquali della Congregazione per il Culto Divino. È scritta alcuni anni fa, ma è ancora del tutto attuale e dà tutte le indicazioni anche particolareggiate, oltre naturalmente a leggere il messale che ci, ha le rubriche, quindi tutte le indicazioni, e anche un libro curato da Don Daniele Piazzi per la Querignana, intitolato Il Triduo Pasquale. Riporta i testi del Messale e tanti suggerimenti pastorali.
Questo invito è rivolto in particolare ai sacerdoti o anche ai fedeli laici?
Anche a tutti gli operatori, perché nelle parrocchie bisogna che siano i laici a preparare tutte queste cose, per lasciare i sacerdoti liberi di andare a trovare i malati e di confessare, insomma di attendere alle persone. Tutto il resto lo possiamo fare noi laici.
Sor Cristina, allora noi ci fermiamo qui. Io anticipo i miei auguri per una buona Pasqua.
Grazie anche a te. Cristo è risorto, veramente risorto, con tanta gioia per tutta la Radio Vaticana e anche gli ascoltatori.
E cambiamo argomento, come anticipato nel corso della nostra chiacchierata con Suor Cristina Cruciani. Sabato prossimo è anche possibile celebrare l'ora della madre, e a Roma, nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, avrà luogo, come ormai da 26 anni, proprio questa celebrazione liturgica mariana, l'ora della madre, dalle 10:30 alle 11:30. Ne parliamo con padre Ermanno Toniolo, direttore del Centro di Cultura Mariana, Madre della Chiesa, che ha organizzato questo evento, questa importante celebrazione liturgica. Benvenuto, padre Ermanno.
Grazie, altrettanto bentrovati.
Qual è il senso della celebrazione dell'ora della madre?
Il senso profondo della celebrazione dell'ora della madre si inserisce, secondo me, proprio nel cuore dell'anno della fede. È il vertice dell'anno della fede, è la suprema fede che si manifesta in Maria, dopo che Gesù morto, è stato sepolto, la fede della Vergine rimane unica sulla quale possiamo poggiare, anzi, dicono gli antichi nostri autori dell'VIII secolo nostro latino, nella quale si compendia, si raccoglie tutta la fede di tutta la Chiesa e di tutto il mondo e tutte le speranze, perché è la madre veramente della fede, la sola che ha creduto. Nessuno credeva più, tutto sembrava finito. Ma non è finito affatto davanti a Dio, e la parola che ha detto Gesù, dopo tre giorni risorgerò, conservata nel cuore della madre, custodita come gemma preziosa e mantenuta salda, diventa la fede di tutta la Chiesa che crede nella risurrezione del Signore che dà la vita.
Brevemente, come è organizzata questa liturgia?
La liturgia si è ispirata alla liturgia bizantina in parte e a quella latina. Abbiamo innanzitutto i tropari della liturgia bizantina, i quali proprio nella notte tra il venerdì e il sabato santo, per tutta la notte cantano, per così dire, i lamenti della Vergine al sepolcro del figlio. Ma non sono solo lamenti di dolore, certo, un dolore che straripa, ma è soprattutto una speranza che piano piano si illumina, perché quanto più avanza il giorno del sabato, tanto più l'alba della risurrezione è vicina. La Vergine, la Madre, diventa perciò il modello di una Chiesa che non solo piange colui che è morto per la salvezza del mondo, ma attende la gioia di abbracciarlo, risorto per la vita di tutti. La frase fondamentale dell'ora della Madre: risorgi figlio e fammi felice.
Bene, grazie padre Ermanno Toniolo. Noi ricordando che è possibile celebrare l'ora della madre in qualsiasi parrocchia, quindi sarà celebrata in tante parti d'Italia, anche del resto del mondo. Ricordiamo a quanti ci seguono in particolare da Roma l'appuntamento per partecipare alla celebrazione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore dalle 10:30 alle 11:30 sabato prossimo 30 marzo. Ascoltiamo ora il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, Pasqua di Resurrezione. La liturgia propone il racconto del ritrovamento del sepolcro vuoto e narrato dall'Evangelista Giovanni. Siamo nel capitolo 20, versetti 1-9.
Ecco, tante cose sono nascoste in questo semplice testo, che è un testo di enigma. Il primo giorno della settimana si trova questa pietra tolta dal sepolcro Questa domanda, questo dubbio, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Che cosa succede? Noi siamo nella celebrazione della Pasqua, il cuore della nostra fede. Fra tante cose che possiamo dire della Pasqua, noi dobbiamo dire che è ciò che il suo nome dice, è un passaggio. Che cosa abbiamo visto in questo testo? Che i discepoli sono questionati da un enigma e devono mettersi in movimento. Maria di Magdala torna dai discepoli, ma poi devono andare tutti quanti insieme lì, devono andare lì, Pietro esce, corrono, arrivano e trovano che non è quello il punto, trovano che lì Gesù non c'è più. Che cosa sta succedendo? La cosa essenziale di tutto il loro rapporto con Gesù. Gesù li ha chiamati a seguirlo. La Pasqua è un movimento, è andare oltre. Siamo di fronte al più grosso degli ostacoli, la morte, siamo di fronte all'ultimo dei luoghi dove si arriva, alla stazione finale, e questa stazione finale è diventata un punto di partenza. La tomba è diventato un luogo da cui si va oltre, oltre la morte. I discepoli sono messi in un dinamismo. Gesù non è più rinvenibile. Cioè, qual è il punto? Che noi vediamo che in questa realtà della Pasqua, la Pasqua non si vive perché si ha la notizia, l'informazione che Gesù è risorto e più forte della morte, ma perché ci andiamo appresso a Gesù. Allora anche noi andremo oltre la morte. Noi vediamo che constatano Simon Pietro e l'altro discepolo, il discepolo amato, che ci sono i segni di un momento, il sudario, i teli. C'è stata una fase, c'è stato un momento, quello sta lì, quello resta lì, quello resta in mezzo a noi. Quello è il telo della sua fase di morto, non serve più, è stato abbandonato, non se l'è portato via, non è stato portato via per intero, c'è qualcosa che ha lasciato. Fare Pasqua vuol dire lasciarsi qualcosa dietro, vuol dire lasciare qualcosa che ormai sta fermo. Fare Pasqua vuol dire passare al Padre, seguire Gesù che va verso il Padre. Da quando lo hanno incontrato, Gesù gli ha detto partiamo, andiamo. Quando i primi due discepoli lo hanno incrociato stando con Giovanni Battista, lui si è voltato e gli ha detto: cosa cercate? Signore, dove abiti? Dove ti fermi? Venite e vedrete. Qual è la realtà? Cioè che gli risponde con un'azione, gli risponde con un dinamismo, venire, venire e poi vedere, venire e poi vedere. È sempre così con il Signore Gesù, si viene e si va a vedere. Questi corrono alla tomba, guardano, credono, ma poi devono camminare ancora, non l'hanno ancora trovato. Ma noi siamo tutti così. La Pasqua ci lancia nel viaggiare in tutto quello che ci succede, sempre appresso al Signore Gesù. La Pasqua ci fa affrontare la morte, il nero, il buio, il sepolcro, la putrefazione come un luogo in cui camminare, come un luogo in cui andare oltre, come un luogo in cui muoverci. Noi abbiamo così le nostre fasi, dobbiamo capire, scoprire, comprendere, credere, andare oltre, muoverci. E cosa significa questo? Significa che la Pasqua non annuncia semplicemente questa bella cosa che riguarderà il futuro, ovvero sia che nella morte di Cristo la nostra morte è stata redenta e quindi è stato sfondato il muro d'acciaio del nulla. Gesù Cristo lo ha frantumato, l'ha sbriciolato. Non è solamente questo, ma proclama l'essere della vita cristiana. È un essere in movimento, è un essere che fa Pasqua. Di Pasqua in Pasqua noi camminiamo in tutto quello che viviamo e facciamo. In tutte le cose si tratta di fare Pasqua, cioè di passare a cosa? Al Padre. Gesù non esce dalla tomba per uscire dalla tomba e basta, ma per andare al Padre. Quando lo incontrerà poco più in là Maria di Magdala, gli dice: non mi trattenere, cioè non fermiamo qui il nostro rapporto, non è questo, non sono ancora salita al Padre, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Quello che per lui è il Padre diventerà anche per noi, quindi noi dobbiamo seguirlo, in tutte le cose seguire il Signore Gesù, in tutte le cose stare con lui, in tutte le cose fare quell'atto di crescita, di evoluzione, che è la Pasqua, e passa per la morte, e passa per il nulla, e passa per l'assurdità, e passa per l'ingiustizia. Una pietra da rotolare, quella ci pensa Dio. Noi non siamo capaci di fare questo cammino, è Cristo che camminando davanti a noi ci permette di fare queste cose qui. Noi non possiamo misurare con la nostra ragione la Pasqua. La Pasqua non è una cosa che ho capito, me l'hai detto, adesso me lo faccio di mio. No, è un atto relazionale la Pasqua. È un atto di seguire Gesù verso il Padre. Io non vinco le cose tristi e dure della mia vita perché mi impossesso, mi metto nella mia tasca. Quello che Gesù ha fatto adesso è mio e io lo faccio. Non è questo. Fondamentalmente il vero cammino dell'uomo è da sé a Dio. Le cose sono drammatiche e orribili quando noi le viviamo secondo la nostra solitudine, quando non facciamo Pasqua al Padre, quando non passiamo oltre, quando non lo cerchiamo, quando non ci lasciamo da Lui spalancare la porta perché non vediamo proprio una strada. Qual è la intrinseca nota della Pasqua? Fra le altre, è una nota escatologica, cioè una nota che tende a quello che è oltre questo mondo. Non possiamo capire la resurrezione senza slegarci dall'assolutizzazione delle cose che siamo e abbiamo. Noi non viviamo per questo mondo qui. Cristo risorto se n'è andato, non è rimasto lì alla tomba a dire: vedete che bello, guardate come sto bene, vedete come l'ho superato sto problema e poi sta in mezzo a noi. No, è di passaggio. Noi dobbiamo uscire da questo mondo. A cosa ci serve la Pasqua per continuare a vivere solamente delle cose che abbiamo già? La Pasqua trasforma tutto nel cielo. Come in cielo così in terra, diciamo nel Padre nostro. Il cielo sta scendendo sulla terra perché noi stiamo entrando nel cielo. Perché la nostra condizione è quella di fare un salto in una dimensione che è fuori dal tempo, la resurrezione, la vittoria sul tempo. È quando noi non abbiamo più la schiavitù di quelle che sono le esigenze di un meccanismo, che è il meccanismo che parte dalla nostra infanzia, stare bene qui. E quindi continuiamo anche a articolare una mentalità di fede che ci faccia stare bene qui. La fede ci fa anche stare bene qui, ma come un effetto collaterale. Stiamo bene qui perché non stiamo più qui, perché di fatto siamo già partiti. Per questo abbiamo un distacco con le cose non ci feriscono più. Le possiamo vivere d'ora in poi. Chi possiede dei beni come ne possedesse a pieno, dice San Paolo, passa la scena di questo mondo, siamo fuori, siamo oltre, è più grande, non sono espropriabili. È come se io abbia, non so, in garage una Maserati e mi hai rubato il triciclo, sai che mi importa a me che mi hai rubato il triciclo? Ecco, il triciclo è la vita carnale. La Maserati, il macchinone meraviglioso, se a qualcuno interessa, non al sottoscritto, ma comunque a qualcuno gli interesserà, ecco, è questa cosa qui straordinaria, il di più, passare al di più, a quello che è più grande. Abbiamo visto malati vivere nella resurrezione e vediamo molte persone sane vivere nella morte, vivere qui, senza fare Pasqua, senza passare, senza seguire nessuno, altri che se stessi.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina. In queste settimane stiamo riascoltando le sue catechesi sulle parole dell'Eucaristia. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.